Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in Italia da Marsilio nel 2024, nella traduzione di Valeria Raimondi. La bambola di porcellana di Kristen Loesch è un romanzo storico a intreccio generazionale. La vicenda prende avvio nella Londra degli anni 90 rosi, studentessa di Oxford e originaria della Russia. Eredita dalla madre Katia una collezione di bambole e un quaderno di fiabe in russo. Quegli oggetti la spingono a tornare a Mosca e a ricostruire una storia familiare rimasta a lungo taciuta. La sua ricerca si alterna al passato di Tonya, giovane nobildonna nella Russia pre-rivoluzionaria, e attraversa le fratture del Novecento russo, rivoluzione, repressione staliniana, deportazioni e assedio di Leningrado. Il libro combina mistero genealogico, amore proibito, memoria traumatica e riferimenti alla tradizione fiabesca russa. Il suo scopo narrativo non è soltanto rivelare un segreto privato, mette alla prova il modo in cui le vite individuali restano modellate da violenza. Politica, silenzi familiari e bisogno di appartenenza. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la ricerca di Rosie trasforma i segreti familiari in una questione di identità. Il presente narrativo segue Rosie, chiamata anche Raisa, quando la morte della madre interrompe definitivamente il già difficile dialogo con il passato. L'eredità che riceve non è anzitutto economica, una serie di bambole di porcellana e un quaderno di fiabe diventano tracce materiali di una biografia familiare che Katia aveva custodito senza riuscire a raccontare apertamente. Il ritorno a Mosca, favorito dal lavoro di ricerca accanto allo scrittore Alexei Ivanov, sposta quindi il romanzo dal lutto all'indagine. Rosie non cerca solo di chiarire circostanze remote, deve capire quale relazione esista tra ciò che ricorda della sua infanzia, la fuga dalla Russia e gli eventi che hanno segnato sua madre e le generazioni precedenti. Questo impianto avvicina il libro alla saga familiare con Enigma, ma il nucleo emotivo resta il rapporto fra identità e memoria ereditata. L'ignoranza del passato non protegge davvero Rosie. Al contrario, la lascia dipendente da versioni frammentarie e da assenze incomprensibili. La ricerca mette in scena il costo dei segreti trasmessi tra genitori e figli, soprattutto quando il silenzio nasce dal trauma, più che dalla volontà di ingannare. La verità che emerge è dolorosa e non cancella le perdite, ma permette di collocarle in una storia intelligibile. In questo senso, il romanzo presenta la conoscenza delle origini come una condizione imperfetta, ma necessaria per scegliere il proprio futuro. Secondo, Tonya e Valentin raccontano l'amore sotto la rivoluzione e la violenza del potere. La linea ambientata a Pietrogrado nel 1915-1917 introduce Tonya, o Antonina, una giovane di piccola nobiltà intrappolata in un matrimonio e in un ambiente sociale che la trattano come un ornamento. L'incontro con Valentin, un bolscevico impegnato nell'agitazione politica, lega il conflitto intimo della protagonista alla crisi imminente dell'impero zarista. La relazione è proibita, non soltanto per ragioni sentimentali mette a contatto due mondi che la rivoluzione sembra destinata a capovolgere, senza per questo promettere una liberazione semplice o definitiva, attraverso Tonya e Valentin. Loesch usa l'amore come lente per osservare il passaggio dalla gerarchia aristocratica alla violenza rivoluzionaria e poi alla repressione sovietica. La storia non resta un fondale prestigioso, determina possibilità di movimento, separazioni, alleanze e pericoli concreti. Le recensioni sottolineano come questa parte sia spesso percepita come la più solida, anche grazie alla sua capacità di evocare un grande affresco russo. Tuttavia, Il romanzo non idealizza il mutamento politico. La caduta di un ordine oppressivo non elimina automaticamente sopraffazione, fame o paura. Mutano piuttosto i soggetti e gli strumenti del controllo. Tonge acquista perciò rilievo come figura che tenta di sottrarsi a ruoli assegnati da classe, genere e famiglia. La sua vicenda dà forma narrativa a una domanda persistente: come preservare legami e dignità quando la politica invade perfino la sfera privata. Terzo, dal terrore, staliniano all'assedio di Leningrado, la sopravvivenza senza retorica. L'ampiezza temporale del romanzo consente di attraversare snodi traumatici della storia sovietica senza ridurli a semplice scenografia. Le vicende dei personaggi toccano infatti la repressione culturale e politica, le deportazioni nel nord e l'assedio di Leningrado, durante il quale la fame porta la popolazione a condizioni estreme. Questi riferimenti storici danno peso alla domanda centrale del libro: che cosa resta di una persona e di una famiglia quando sopravvivere richiede compromessi, segreti e decisioni moralmente laceranti. La narrazione mostra che la violenza storica continua a operare anche dopo la fine immediata dell'evento, perché genera paure, omissioni e memorie difficili da consegnare ai figli. In questo quadro, gesti minimi di cura, cibo condiviso, protezione dei bambini, conservazione di testi e oggetti assumono una funzione di resistenza quotidiana. Non sono atti eroici isolati, ma pratiche che tengono insieme l'umano in circostanze disumanizzanti. Il romanzo affianca inoltre al dolore fisico la perdita della parola documenti. Racconti e testimonianze possono essere nascosti o codificati per sfuggire alla censura e alla persecuzione. Tale elemento rende la memoria una pratica fragile da proteggere e decifrare. La ricostruzione storica, apprezzata da numerosi lettori per atmosfera e dettaglio, non sostituisce la storia personale, ne chiarisce invece l'origine. Le sofferenze di Rosy e Tonja acquistano significato proprio perché non vengono presentate come eccezioni private, bensì come esiti di un secolo capace di travolgere intere genealogie. Quarto, fiabe russe. Quaderno cifrato e bambole, gli oggetti che custodiscono la memoria. Il quaderno di fiabe e le bambole di porcellana costituiscono il principale sistema simbolico del romanzo. In superficie sono oggetti domestici, associati all'infanzia e alla collezione della madre di Rosy. Nella trama diventano invece dispositivi di trasmissione. Le fiabe tradizionali russe, annotate in un alfabeto, che Rosy ricorda solo vagamente, hanno una funzione doppia: richiamano un patrimonio culturale da cui la protagonista è stata separata e conservano significati che il linguaggio diretto non poteva veicolare. Il motivo della scrittura nascosta o indiretta è particolarmente coerente con un contesto di censura e repressione. Una storia fantastica può custodire un'esperienza reale senza esporla immediatamente. Le recensioni richiamano anche figure del folklore russo, tra cui Vasilisa e Kashchei l'Immortale, a conferma dell'importanza di questa tradizione nell'architettura del libro. La bambola non va tuttavia confusa con una matrioska. La prima è fragile, costruita per essere guardata, e rimanda alla riduzione delle donne a oggetti decorativi. La seconda evoca più direttamente contenimento e discendenza. Il romanzo sfrutta la bambola come legame concreto fra le generazioni e come immagine della vulnerabilità femminile. Al tempo stesso, il fatto che possa celare pagine e ricordi ne sovverte l'apparenza passiva, ciò che sembra un soprammobile diventa un archivio. Questa tensione fra esposizione e segreto dà sostanza al titolo e collega la dimensione fiabesca alla necessità storica di salvare una voce. Infine, tre tempi narrativi, ambizione del romanzo e difficoltà di orientamento, la struttura alterna il presente di Rosy negli anni 90, il passato di Tonia alla vigilia della rivoluzione e una linea intermedia legata a Katia e alla sopravvivenza nel secondo dopoguerra. Questa scelta consente di far emergere gradualmente i nessi di parentela e di mostrare come un trauma attraversi il tempo anziché esaurirsi nell'epoca in cui è nato. Il lettore condivide così la condizione di Rosy, dispone di indizi parziali e deve attribuire significato a oggetti, racconti e identità che sembrano inizialmente scollegati. La frammentazione sostiene quindi il mistero e valorizza l'idea che l'inizio di una storia possa essere compreso solo alla fine. L'ambizione formale presenta però anche un limite riconosciuto da varie recensioni. L'abbondanza di personaggi, salti temporali, rivelazioni e nomi russi può rendere faticoso seguire la cronologia. Alcuni commentatori hanno giudicato la vicenda di Tonia più convincente di quella contemporanea di Rosy, o hanno ritenuto eccessivi certi colpi di scena. Non è un difetto irrilevante, perché in un romanzo di memoria la chiarezza dei legami è essenziale per l'impatto emotivo. D'altra parte, la complessità non è puramente ornamentale, riflette una genealogia spezzata da esili, violenze e omissioni. Il libro richiede dunque una lettura attenta, meglio se disposta a tornare sui passaggi precedenti. Chi accetta questo ritmo trova un romanzo che usa l'intreccio non solo per sorprendere, ma per rappresentare la difficoltà di ricomporre un passato deliberatamente sepolto. In conclusione, La bambola di porcellana è indicato soprattutto a chi cerca un romanzo storico ampio, nel quale la vicenda privata non sia separabile dalle trasformazioni politiche del Novecento. Può interessare i lettori di saghe familiari, di misteri costruiti attraverso documenti e oggetti, e di narrativa ambientata in Russia tra la fine dell'età zarista e la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Offre anche un accesso romanzesco a eventi durissimi: rivoluzione, stalinismo, deportazioni, assedio di Leningrado. Senza presentarsi come un saggio, il beneficio intellettuale consiste nel cogliere come quei fatti continuino a vivere nelle relazioni familiari, nelle identità incerte e nei silenzi ereditati. Sul piano della lettura, il valore risiede nell'unione fra indagine genealogica, amore tragico e immaginario fiabesco slavo. Rispetto a molti romanzi storici generazionali, si distingue per il ruolo strutturale attribuito alle fiabe e alla bambola di porcellana, non semplici dettagli d'atmosfera, ma contenitori di memoria, censura e trasmissione femminile. L'attenzione a questi oggetti permette di collegare il tema della fragilità delle donne a quello della conservazione clandestina delle storie. Non è però un libro per chi desidera una trama lineare e priva di sovraccarico melodrammatico l'alternanza di epoche. Personaggi e rivelazioni può disorientare e alcune recensioni ne rilevano l'irregolarità. Per il lettore disposto a seguire una costruzione stratificata, tale complessità diventa parte dell'esperienza. Ricostruire la famiglia di Rosy equivale a misurarsi con il modo frammentario in cui il passato sopravvive. Se vuoi supportare Kristen Loesch, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!